Caffè Zimmerman. Sconcertante.
New Zealand Chamber Orchestra diretta da Donald Armstrong. Questo era il quarto movimento prestissimo dalla Sinfonia in Mi bemolle maggiore, la numero 3 dell'opera 11 di Johann Stamitz. Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Abbiamo così aperto una nuova tappa del nostro itinerario sonoro, come sapete, dedicato all'alba della Sinfonia, ovvero alla nascita di questa importante, fondamentale forma, genere strumentale, che stiamo indagando grazie a Danilo Prefumo, che è con noi. Buongiorno Danilo.
Buongiorno a tutti.
Beh, come abbiamo visto nelle scorse puntate, i semi gettati dai primi sinfonisti italiani, a Venezia e a Milano in particolare, non diedero in realtà i loro frutti migliori in Italia, bensì all'estero, in particolare in Austria e in Germania. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, infatti, la leadership, se così vogliamo chiamarla, nel campo della produzione sinfonica, passa senza dubbio dalla penisola ai territori dell'area tedesca, dove, diciamo, sul tronco della tradizione sinfonica italiana si innestano abilmente i rami freschi dello strumentalismo locale. È così.
Certo, è uno dei primi e più importanti centri di diffusione della sinfonia in Germania. È non a caso la città di Mannheim. In questa città fiorisce tra il 1740 e il 1778 una scuola sinfonica che guadagna in breve tempo larghissima popolarità anche al di fuori dell'area tedesca. La storia della Sinfonia Mannheim è strettamente legata a quella dell'orchestra della corte dell'elettore palatino, Karl Theodor, che era appassionatissimo di musica e nel periodo in cui regnò, tra il 1743 e il 1778, attira a Mannheim molti dei migliori musicisti dell'Europa settentrionale, fino a fare dell'orchestra di corte quell'esercito di generali, come lo definirà felicemente Charles Burney, celebrato a giusto titolo in tutta Europa. Nel 1778 l'elettore Karl Theodor viene però proclamato re di Baviera e si trasferisce con tutta la corte da Mannheim a Monaco. L'orchestra di Mannheim si fonde così con l'orchestra di corte monacense. Molti musicisti tuttavia si trasferiscono in altri centri musicali o tentano la carriera come solisti.
Senti Danilo, ma una curiosità, la città oggi come vive questa sua importante storia?
la storia della scuola sinfonica di Mannheim è completamente dimenticata, nulla la ricorda, la residence è diventata un museo molto brutto, tenuto anche piuttosto male, e nulla all'interno ricorda che lì fiorì una delle più importanti scuole sinfoniche d'Europa. L'unica cosa che viene ricordata è la visita di Mozart, perché è ciò che richiama, diciamo, è ciò che può destare un po' di attenzione nel turista.
È un gran peccato.
Per carità, Mannheim, come sappiamo, fu rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, però insomma questa dimenticanza assoluta nei confronti di uno dei capitoli più gloriosi della sua storia è molto triste, perché la scuola sinfonica di Mannheim ha due fondatori, Johann Stamitz, che è il più famoso, e Franz Xaver Richter. Il primo, boemo, era nato nel 1717. Il secondo, moravo, era di 8 anni più anziano, essendo nato nel 1709. Il primo si stabilisce a Mannheim nel 1741, il secondo vi giunge invece nel 1747. Dei due è soprattutto Johann Stamitz a esercitare la più profonda e duratura influenza stilistica sulla scuola di Mannheim.
Johann Stamitz, dicevamo, questo era il terzo movimento presto della sua sinfonia in sol maggiore, la prima delle sue cosiddette sinfonie di Mannheim.
Johann Stamitz vive purtroppo soltanto 40 anni, perché muore all'apice della popolarità nel 1757. Nel 1754 una sua tournée concertistica a Parigi, in cui fa ascoltare alcune delle sue ultime composizioni sinfoniche, suscita enorme interesse. Ciò induce gli editori parigini, che sono fondamentali poi nella storia della sinfonia, a iniziare la pubblicazione delle sue opere, la maggior parte delle quali appariranno però postume. Di Stamitz ci restano attualmente una 60ina di sinfonie. La principale innovazione formale delle sue opere sinfoniche è l'adozione del modello in 4 movimenti, col minuetto come terzo tempo e un presto o allegro conclusivo. Tale modello formale, attenzione, destinato in seguito a divenire predominante grazie al suo accoglimento da parte di Haydn e di Mozart nella loro maturità, non è in alcun modo un'invenzione di Stamitz. Prima di lui, infatti, l'avevano utilizzato altri compositori, come il viennese Matthias Georg Mohn, in una sinfonia datata addirittura 1740, e forse, se è lui l'autore, ma non è detto, Tommaso Albinoni in 4 delle 6 sinfonie che gli sono attribuite e che sono conservate in manoscritto ad Darmstadt.
Beh, è giusto, credo, anche sottolineare il fatto che, a differenza dei suoi predecessori, Stamitz adotta in modo sistematico, no, questo modello formale, e lo rende così universalmente popolare. Circa la metà delle sue sinfonie, in genere quelle più mature dal punto di vista stilistico, sono infatti in 4 tempi. Le rimanenti seguono il modello in 3 tempi e sono in prevalenza opere giovanili, scritte per un ensemble di soli archi. sono lavori che rivelano una profonda influenza dello stile italiano e anche, forse, correggimi se sbaglio, Danilo, una buona conoscenza delle sinfonie di Sammartini, che noi abbiamo già assaggiato, ben note a quel tempo tanto in Boemia quanto in Germania. Tuttavia è molto personale la scrittura strumentale, più unitaria e incisiva rispetto a quella delle sinfonie di Sammartini.
Sì, direi che nella Sinfonia in Re maggiore, opera 3, numero 2, che adesso ascolteremo, il principio dello sfruttamento integrale delle possibilità orchestrali è sviluppato con estrema chiarezza. Questa sinfonia è in 4 movimenti e fu pubblicata per la prima volta a Parigi nel 1757, ma come spesso accadeva all'epoca, l'opera fu stampata in maniera molto infedele all'originale, che per fortuna ci è pervenuto in manoscritto. L'editore, infatti, tanto per dire, cassò il minuetto e eliminò anche le parti originali di trombe, timpani, oboi e flauti. Questo per ricordare come le nefandezze editoriali siano un costume di antica data. Passiamo quindi subito all'ascolto di questa sinfonia in Re maggiore, opera 3, numero 2 di Johann Stamitz, riservandoci a dopo qualche considerazione su di essa. L'esecuzione è affidata alla New Zealand Chamber Orchestra diretta da Donald Armstrong. I tempi sono presto, andantino, minuetto e prestissimo. Thank you.
Era la Sinfonia in Re maggiore, opera 3, numero 2 di Johann Stamitz, qui con la New Zealand Chamber Orchestra diretta da Donald Armstrong. Beh, chiunque abbia la possibilità di ascoltare questa sinfonia, la numero 2 dell'opera 3 di Stamitz, dopo aver ascoltato una qualunque sinfonia di Sammartini, di Vivaldi, di Albinoni o degli altri autori italiani di poco precedenti, credo si renda immediatamente conto che qui siamo in un altro mondo.
E certo. Perché, per fare solo qualche esempio, l'allegro iniziale si apre con tre accordi ripetuti a piena orchestra che diventeranno una delle formule più tipiche del linguaggio sinfonico degli anni successivi. Il primo tema è preceduto da un crescendo molto brillante e tutto il brano, diciamo, è percorso da improvvisi sbalzi dinamici con frequenti tremoli degli archi. Quindi non è difficile immaginare l'effetto che questa composizione fece sugli ascoltatori parigini del 1754, proprio perché nelle sinfonie di Stamitz si afferma un nuovo tipo di virtuosismo orchestrale, quello della grande orchestra da concerto, che avvince il pubblico con la potenza delle sue sonorità, con la precisione degli attacchi, con la perfezione dei crescendo e dei diminuendo. Nelle sinfonie dei Mannheimer, inoltre, si viene sempre più affermando un tipo di periodare per quattro battute, ritmicamente squadrato, formulato entro schemi dotati di precise simmetrie tonali, che non aveva più nulla da spartire con la capricciosità ritmica e melodica delle prime sinfonie degli autori italiani. Stamitz fu un compositore dotato di sicuro intuito, forse di valore musicale non eccelso, ad esempio i tempi lenti delle sue sinfonie rivelano un'invenzione melodica piuttosto debole, i minuetti sono abbastanza generici, mentre nei finali non è difficile ritrovare quell'animazione meccanica un po' uguale a se stessa che prefigura ciò che accadrà nelle opere dei sinfonisti della cosiddetta seconda generazione di Mannheim.
Beh, credo sia utile e pertinente anche sottolineare come nelle opere di questi autori molte delle innovazioni e delle conquiste di Stamitz vengano utilizzati spesso in maniera ripetitiva, così come alcuni degli elementi più tipici del suo linguaggio orchestrale. Penso ai tremoli degli archi, crescendo, bruschi contrasti di piano e forte che divengono così, nelle opere dei vari Holzbauer, Fields e Karl Stamitz, dei veri e propri effetti senza cause in qualche modo. Anche la scuola di Mannheim, in altri termini, finisce per esaurire ben presto il suo potenziale innovativo. Le sue acquisizioni principali, tuttavia, diventeranno, come dire, moneta corrente nel mondo musicale europeo della seconda metà del Settecento. Diverranno quindi patrimonio comune del vocabolario di tutti o quasi tutti i più importanti sinfonisti.
Anche le opere sinfoniche di Franz Xaver Richter, che è l'altro grande tra i primi sinfonisti di Mannheim, risentono inizialmente dell'influenza italiana per via dell'adozione del modello formale in tre movimenti. Richter si era formato musicalmente sul Gradus ad Parnassum di Fuchs e aveva forse anche studiato personalmente con lo stesso Fuchs, che era uno dei più celebri contrappuntisti del suo tempo. Le prime sei sinfonie di Richter furono pubblicate a Parigi nel 1744, cioè 3 anni prima che egli fosse assunto come virtuoso da camera alla corte di Mannheim. Nel 1769 Richter fu nominato Kapellmeister nella cattedrale di Strasburgo e lasciò così la corte. La sua attività a Mannheim durò poco più di 20 anni, nel corso dei quali si mantenne sempre in una posizione lievemente defilata rispetto alle tendenze musicali dominanti a corte. La severa formazione musicale di Richter e il suo interesse per lo stile dotto di ascendenza fuchsiana si riflettono anche nelle sue opere sinfoniche, che si segnalano per la ricchezza della tessitura contrapuntistica e per la frequenza dei passaggi in stile fugato. Mentre nel resto d'Europa si affermava lo stile galante, insomma Richter dava prova di un, a suo modo, anticonformistico e personale attaccamento alla tradizione. Questo atteggiamento retrospettivo col recupero di stilemi dotti avrebbe però poi avuto il suo peso nella creazione del maturo stile sinfonico, soprattutto a Vienna, degli anni 70 e 80.
Di Franz Xaver Richter ascoltiamo adesso, e sarà un grande piacere anche perché non capita spesso, la sinfonia numero 4 in fa maggiore, tratta da una raccolta di 6 grandi sinfonie che il musicista pubblicò nel 1744. Siamo dunque ancora agli albori della sinfonia. La forma è in 3 movimenti che sono in questo caso allegro, andante e presto. La esegue per noi la Helsinki Baroque Orchestra, diretta da Aaro Häkkinen.
Thank you.
Allegro, andante e presto, i tre movimenti della Sinfonia numero 4 in fa maggiore di Franz Xaver Richter, che qui abbiamo ascoltato con la Helsinki Baroque Orchestra, diretta da Aaro Häkkinen. Beh, è stato detto, e giustamente, che dopo il 1760 l'enorme aumento della produzione sinfonica rende più difficile valutare stilisticamente i compositori e descrivere quindi con esattezza influenze reciproche e contributi.
Nessuno dei Mannheimer sicuramente riuscì a esercitare un'influenza pari a quella di Johann Stamitz. Dal 1770 in poi, inoltre, lo stile dei Mannheimer finì a sua volta per assorbire sempre più l'influenza di altri centri sinfonici, come ad esempio Vienna e Parigi. Finita l'epoca delle innovazioni, iniziava un periodo di intensa sperimentazione sulla base di strutture formali e di un linguaggio in larga parte definitivamente acquisite. Dopo Johann Stamitz e Franz Xaver Richter, anche la scuola di Mannheim decadde, come era decaduta quella di Milano. Non tutti gli autori della seconda generazione di Mannheim si limitarono però a ripetere sempre più macchinalmente i moduli linguistici e espressivi che, come diciamo prodotto locale a denominazione d'origine controllata, godevano di sufficiente popolarità da essere esplicitamente richiesti come tali da tutti gli appassionati di musica. Alcuni autori cercarono una via personale. Christian Cannabich, che visse tra il 1731 e il 1798 e per oltre 20 anni fu direttore dell'orchestra di corte, occupando il posto che era stato di Stamitz, riuscì a elaborare un suo linguaggio sinfonico che, pur recando l'impronta della sua scuola, presenta anche tratti, diciamo così, compiutamente classici. A differenza dei Mannheimer della prima e anche della seconda generazione, nelle sue sinfonie Cannabich non punta solamente sul virtuosismo, sulla potenza delle sonorità orchestrali o sulla scansione incisiva della pulsazione ritmica. Al contrario, Cannabich cerca soprattutto una dimensione, diciamo, più colloquiale, classica, in cui le potenzialità coloristiche degli strumenti a fiato sono ampiamente sfruttate. Ascoltando le sue sinfonie, in effetti, non è difficile capire le ragioni per cui Mozart, durante il suo soggiorno a Mannheim nel 1778, espresse un giudizio molto lusinghiero su questo musicista.
Beh, non possiamo a questo punto che chiudere la puntata proprio con la musica di Christian Cannabich. Ascoltiamo adesso il primo movimento allegro con spirito della Sinfonia numero 47 in Sol maggiore. È un brano assai piacevole, come sentiremo, tratto da una composizione che risale al 1772, nella quale non manca comunque nessuno degli ingredienti tipici del sinfonismo Mannheimer che oggi abbiamo un po' descritto. La esegue per noi la Nikolaus Esterházy Sinfonia, diretta da Uwe Grodd. E con questo io ringrazio Danilo Prefumo. Noi nella prossima puntata ci sposteremo idealmente a Parigi.
Certo, e lì vedremo cosa succede, perché Parigi è un vero e proprio crogiuolo di esperienze diverse. Cordiale saluto a tutti. Thank you.